SBS Italia.
Noi apriamo questa mattina il nostro programma dall'Italia, dove nella giornata di ieri si è svolto un vertice a Palazzo Chigi volto a sciogliere gli ultimi dubbi sulla riforma del MES, il cosiddetto Fondo Salva Stati, che continua ad alimentare sempre più le profonde tensioni e divisioni al governo. Il partito di Matteo Renzi, Italia Viva, non ha partecipato, era presente invece il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, accompagnato dal ministro dell'Economia Gualtieri ed il ministro per lo sviluppo economico Patuanelli. Partecipano poi Di Maio, Franceschini e Speranza in qualità di capi delegazione di Movimento 5 Stelle, PD e Liberi e Uguali. Nulla di fatto però ancora sul MES, la discussione viene rimandata alla prossima settimana perché il vero protagonista del vertice è stato proprio Giuseppe Conte. Il premier ha risposto ad accuse che gli sono state fatte dall'opposizione definendole gravissime ed infamanti e ha parlato anche della scarsa cultura da parte di Salvini delle regole, ma soprattutto ha parlato anche del comportamento di Giorgia Meloni nel diffondere notizie allarmistiche e false sul MES. Queste appunto le parole di Conte. Allora noi facciamo il punto della situazione questa mattina con il giornalista Carlo Fusi, esperto di politica italiana.
Il vertice è stato, come in altre occasioni, possiamo dire interlocutorio, ma in realtà è stato un vertice che ha confermato la distanza tra gli alleati di governo, intanto perché non si è presentato Renzi, il partito di Renzi, e poi perché tra PD e 5 Stelle si è determinato una distanza molto forte, perché il PD vuole approvare nei tempi previsti, cioè entro la prossima settimana, il Fondo Salva Stati, mentre i grillini chiedono un rinvio e se ne fa portavoce Di Maio perché il gruppo parlamentare non è d'accordo sull'idea di approvare il documento così com'è. Il fatto che il vertice sia andato male poi è stato confermato dal dibattito di 24 ore dopo in Parlamento, dove Conte si è presentato per spiegare non solo di che cosa si tratta, ma tutti i passaggi che hanno portato alla stesura dell'accordo, e in Parlamento c'è stato uno scontro violentissimo tra il Presidente del Consiglio e l'ex Ministro degli Interni, nonché Vicepremier Salvini, che aveva accusato Conte addirittura di attentato alla Costituzione, di aver varato un documento al di fuori del Parlamento senza informare nessuno, quindi come se fosse un atto privato. E dall'altra però la cosa interessante è che appunto le divaricazioni che del vertice si sono riprodotte anche in aula, perché il Presidente del Consiglio non solo ha negato tutti gli addebiti che gli sono stati rivolti da Salvini, ha detto e ha raccontato per filo e per segno la trattativa con tutti i documenti, raccontando anche tutte le informative che ha fatto in Parlamento nel corso del tempo, e quindi rigettando l'accusa naturalmente di altro tradimento, ma anche quella di aver chiuso un accordo al di fuori di quello che sono le procedure parlamentari e le regole della democrazia. Ma la cosa più interessante è che il Presidente del Consiglio ha detto che tutti i ministri del primo e del secondo governo da lui presieduti erano a conoscenza della trattativa, sapevano di che cosa si trattava, hanno seguito passo passo la stesura dei documenti finali, e quindi questo riguarda anche il ministro Di Maio, che infatti durante tutta l'esposizione di Conte prima alla Camera e poi al Senato è rimasto in silenzio, terreo in viso, non ha applaudito il Presidente del Consiglio al termine del suo racconto e se n'è andato senza salutarlo, quindi a testimonianza che permane una forte differenza tra 5 Stelle, PD e Conte, che potrebbe anche sfociare in un voto clamoroso la prossima settimana, quando il documento che certifica il Fondo Salva Stati dovrà essere votato in aula.
Ecco Carlo, appunto ci hai descritto una polemica molto profonda, insomma, avvenuta nelle scorse ore a Palazzo Chigi. Però sul Fondo Salva Stati, appunto il MES, quali saranno i prossimi passi, visto che appunto ieri non si è concluso nulla?
La prossima settimana è previsto un vertice europeo nel quale appunto dare la ratifica, avviare il processo che porta alla ratifica del documento del Fondo Salva Stati, del MES, che poi si articola in vari protocolli, perché non c'è solo la linea di credito a favore dei paesi dell'area euro che lo dovessero chiedere nel momento in cui sono in difficoltà economiche, ma riguarda anche un accordo interbancario con delle procedure per mutualizzare i debiti, per rendere più stringente l'attenzione nei confronti dei movimenti di capitale. Quindi insomma ci sono varie sfaccettature di questo accordo. Dovrà essere definito al termine nel prossimo weekend, tra il 12 e il 13 di dicembre, e prima, appunto l'11, è previsto una informativa definitiva da parte di Conte, anche di quelle che possono essere le eventuali modifiche che il governo italiano chiede, e però a quel punto si voterà, cioè si voterà su una risoluzione che presenteranno, su varie risoluzioni che presenteranno i vari gruppi. Se dovesse essere approvata una risoluzione che contrasta il fondo salva stati e magari approvata con i voti del centrodestra e un pezzo dei 5 Stelle, sarebbe una divaricazione molto forte all'interno della maggioranza che potrebbe aprire a scenari anche drammatici, anche a crisi di governo.
Ecco Carlo, ma quali sono i punti in discussione che particolarmente dividono appunto il governo su questo fondo salva stati?
Il punto principale è uno, e cioè il fatto che questo protocollo, questo accordo, prevede che i paesi dell'area UE che ne facciano richiesta possono ottenere dei prestiti nel momento in cui non riescono più ad andare sul mercato a vendere i propri titoli pubblici, possono ottenere dei prestiti, e però è possibile anche, seppur in linea molto teorica, l'eventualità che chi presta poi possa anche discutere del debito pubblico del paese in questione, chiedendo anche il consolidamento o addirittura la remissione, il che significherebbe mettere in mora principalmente l'Italia, che sul debito pubblico ha una voragine. Quindi è questo quello che mette paura, diciamo così, ad molte forze politiche, cioè la possibilità che gli altri stati, nel momento in cui l'Italia dovesse precipitare in una situazione di difficoltà, che peraltro non è alle viste, il Presidente del Consiglio è stato molto esplicito in questo, non c'è nessun segnale da parte dei mercati sul fatto che il debito pubblico italiano non sia sostenibile, e tuttavia nella remotissima, questo termine ha usato, ipotesi che l'Italia dovesse chiedere un prestito, allora lì potrebbero scattare clausole che potrebbero anche rimettere in discussione la sostenibilità del debito. Questo è un elemento molto divisivo, assieme al fatto che l'Unione, l'accordo sulle banche, secondo chi lo contesta, cioè secondo il centrodestra, favorisce di più le banche tedesche rispetto a quelle italiane. Quindi sono questi i due punti di maggiore criticità. Il Presidente del Consiglio ha assicurato, insieme col Ministro Gualtieri, Ministro dell'Economia, che queste eventualità non esistono, e comunque che l'accordo è positivo ed è meglio che l'Italia sia dalla parte di quelli che firmano l'accordo piuttosto dalla parte di quelli che lo subiscono e lo chiedono. E tuttavia, ripeto, il voto della prossima settimana si è ormai caricato di valenze politiche molto forti che possono mettere in discussione anche l'esistenza stessa del governo. L'eventualità non è ovviamente sollecitata da nessuno dei partner della maggioranza, anzi sono tutti lì a sostenere che il governo senz'altro andrà avanti e la maggioranza si rinsalderà. Tuttavia, ripeto, se soprattutto le divaricazioni all'interno dei 5 Stelle non dovessero essere riassorbite e un gruppo di parlamentari 5 Stelle dovesse votare contro il documento, contro il fondo salva stati d'intesa col centrodestra, questo provocherebbe una lacerazione fortissima nella maggioranza, e il PD è stato molto esplicito su questo, cioè se non c'è compattezza sull'Europa, appunto su queste tematiche, allora è inutile andare avanti.
Carlo, invece cambiamo adesso argomento, perché ci spostiamo a Milano, dove il movimento delle sardine sono scese di nuovo in piazza sfidando il maltempo. Secondo le stime, appunto, si sono riversate almeno 25.000 persone nelle strade milanesi con lo slogan "Milano non si lega". Allora, innanzitutto, di che cosa si tratta? Chi è il movimento delle sardine nelle piazze e che cosa chiede?
Allora, è un movimento formalmente autoconvocato, anche se poi ci sono state polemiche perché alcuni dei promotori sarebbero vicini a Prodi, ma il movimento è ufficialmente autoconvocato, un movimento transgenerazionale, anche se fatto soprattutto di ragazzi, che è sceso in piazza in primis per contestare e criticare la possibilità che il voto in Emilia-Romagna, e infatti da lì a Bologna è nato, che il voto in Emilia-Romagna potesse consegnare una regione storicamente di sinistra, baluardo della sinistra da sempre, potesse consegnare questa regione nelle mani della Lega e di Salvini. E dunque lì la critica a Salvini, l'Emilia non si lega, che poi è stato mutuato anche in altre piazze d'Italia. La novità importante è che questo movimento, a differenza di altri e altre iniziative, basta ricordare quelle contro la TAV o a favore della TAV, soprattutto a Torino, oppure contro la giunta Raggi a Roma, a dispetto di altre iniziative di questo genere, Si tratta di un movimento che non si è esaurito in se stesso, ma anzi è cresciuto, si è propalato in molte città. Tu hai ricordato alcune, ci sono stati raduni e incontri a Firenze, a Napoli, in altre importanti città italiane, con numerosissima partecipazione di ragazzi e di persone più mature, a testimonianza di uno spirito, di una voglia di intervenire, di farsi carico dei problemi, di essere presenti nel dibattito politico, fuori dall'etichetta dei partiti. Questo è l'iniziativa, è un dato che è spiegato sempre dai promotori, che sono poi dei ragazzi, che dicono appunto di non volersi assiepare sotto la sigla di nessun partito, anche se contestano molto fortemente il centrodestra, in particolare la Lega, sul tema non solo delle elezioni regionali, ma anche sul tema dei diritti, per esempio dell'immigrazione e dell'accoglienza. Però non vogliono essere assimilati a nessun partito, vogliono rappresentare un movimento civile, di società civile, al di fuori delle sigle di partiti e movimenti, al di fuori della sigla della politica, per testimoniare alcuni valori. E questa è la cosa importante, il fatto che ci siano molti che seguono questo movimento cosiddetto delle sardine, perché sono tanti, sono pesci che stanno nel mare, che si muovono in branco, che quindi non hanno necessità di un leader, ma hanno una capacità di iniziativa diffusa, e quindi è un'iniziativa che mette in campo grandi energie, soprattutto giovanili, e vedremo come andrà a finire, perché naturalmente questo movimento al momento, ripeto, non si esaurisce come altri, e anzi continua a fare proseliti.
Carlo Fusi, allora grazie per questo aggiornamento di questa mattina dall'Italia, noi ti diamo appuntamento alla prossima.
Grazie a voi, arrivederci.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.